ami veramente Dio? Lo ami quanto vorresti, quanto dovresti? Ora certamente la risposta non la dovete dare a me, la dovete dare a voi stessi davanti alla presenza del Signore. Una cosa è certa, il Signore vuole essere amato, assolutamente. E c'è anche un comandamento di amare Dio. Non è un'opzione libera, ma è un comandamento di amare Dio. Se il tuo cuore non arde per Cristo, se spesso i suoi comandamenti ti sembrano pesanti, se hai poca gioia nella vita cristiana e magari hai poca gioia anche di venire alla sua presenza, allora molto probabilmente il tuo problema è molto semplice. Ami Dio poco. Se non amiamo Dio profondamente, la vita cristiana sarà pesante, non sarà piacevole, sarà con poca gioia e i comandamenti del Signore saranno altrettanto pesanti. Anche prendere la Bibbia e leggerla forse diventerà un dovere e non più un piacere. Però non siamo in grado di amare Dio con le nostre forze, questo è certo e Dio lo sa. Non possiamo solo stringere i denti per aumentare il nostro amore per Lui. Eppure è fondamentale amarlo. Allora, come possiamo amare Dio di più? Come possiamo avere un cuore che trabocca di amore per Cristo, in modo che la vita cristiana diventi un cammino piacevole, pieno di gioia. E certamente fare la sua volontà, allora è un piacere farlo. Oggi vogliamo considerare un brano che ci aiuta, almeno in parte, a capire come avere questo tipo di profondo amore per Cristo. In questo brano Gesù confronta una persona religiosa, che però non amava Dio, almeno faceva credere di amare Dio, con un'altra persona che amava profondamente Dio. Andiamo a leggere il nostro testo di oggi, che si trova in Luca capitolo 7, e vogliamo iniziare dal versetto 36. Uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli, e li baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: Costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendogli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: Maestro, di' pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: Ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse: Hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone: Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei Da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato dell'olio sul capo? Ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi, perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché molto ha molto amato. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse alla donna, i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, va in pace. Padre Celeste, vogliamo veramente chiedere la tua guida, il tuo aiuto per poter capire questa parola così profonda e che tu possa toccare i nostri cuori a capire in che maniera tu ti aspetti l'amore da parte dei tuoi figlioli. Ti prego, aiutaci, Signore. Te lo chiedo nel tuo amato figliolo Cristo Gesù. Amen. Sì, il tema, quanto ami tu Gesù? Quanto ami tu Gesù? Andiamo a vedere come primo punto il contesto della parabola. Allora, qui c'è un invito. Uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Gesù è invitato da un fariseo a pranzo e questo fariseo si chiama Simone. Ed era usanza invitare a mensa, naturalmente un rabbino o insegnante di passaggio, dopo aver predicato nella sinagoga del villaggio. E noi sappiamo che Gesù, quando andava di villaggio a villaggio, entrava nella sinagoga, yeah, e a volte gli veniva anche dato un rotolo per dare la parola. Ed era di solito invitare anche questi rabbini. Perché Simone, questo fariseo, invitò Gesù? Perché è un invito per niente normale. I farisei erano persone religiose, rigidi e legalisti. Infatti il nome fariseo deriva da una parola ebraica che significa separare o separare se stessi. Un fariseo era separato dai pagani e da tutte le loro pratiche pagane, come anche dalla grande massa di ebrei che in verità non seguivano la legge di Dio. I farisei consideravano se stessi come quelli che tenevano in vita il vero culto del Signore. Comunque si consideravano qualcosa di particolare e il nome stesso fariseo, yeah, descrive che si separavano da tutto ciò che in verità non entrava nelle loro leggi. Ora, molti farisei, naturalmente noi sappiamo dal Vangelo, erano nemici di Gesù. Simone era un fariseo e come tale è insolito invitare Gesù. È possibile che il fariseo era un ammiratore o un simpatizzante di Gesù. Infatti noi abbiamo anche degli esempi di alcuni farisei che in verità non erano nemici di Gesù, come Nicodemo per esempio, lui andò di notte a visitare Gesù. Comunque è un invito irrispettoso, questo è certo, nel senso che secondo le usanze orientali, come leggiamo dai versetti 44 a 46, quando il Signore Gesù dice, vedi questa donna, ha fatto questo, questo e questo, quello che non hai fatto tu. Allora, questo Simone, anche invitando Gesù a casa, non è stato ospitale verso Gesù. Anche noi a volte facciamo differenza come trattiamo i nostri ospiti, vero? Magari se sono ospiti, magari a noi e ai nostri occhi particolari, allora cerchiamo prima forse di pulire tutta la casa, di specchiare e di prendere, diciamo, le posate le più belle, di preparare qualcosa di particolare. Però se è qualche ospite, in verità, che magari non diamo tanta importanza, che magari non ha un grande, diciamo, un grande rispetto nei nostri confronti, allora appena appena magari gli offriamo un bicchiere d'acqua. Magari a volte non ci scomodiamo nemmeno di fare un espresso come di solito facciamo. Secondo le cortesie comuni di quei tempi, quando un ospite d'onore entrava in una casa, tre cose venivano fatte, tre cose. Primo, il padrone di casa dava dell'acqua all'ospite per lavarsi i piedi dalla polvere, perché noi sappiamo che a quei tempi si usavano i sandali, le strade erano strade non asfaltate come ce l'abbiamo oggi, vale a dire che i piedi si sporcavano di polvere. Allora era un gesto di gentilezza che si faceva verso l'ospite, almeno di dare l'acqua. E di solito, se questi questo gesto di lavare i piedi, di solito lo facevano anche i servi. Secondo, lo si salutava con un bacio di benvenuto come segno di rispetto, di amicizia, affetto e accoglienza. E come terzo, si ungeva la testa con olio di oliva come atto di ospitalità e di cortesia. Ma Simone non aveva fatto di questo niente. La peccatrice, così viene chiamata, nei versetti 37 e 38 è scritto: ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con olio. E sembra strano per noi oggi che delle persone non invitate potessero partecipare al pranzo di altri, vero? Cioè, immagina, ora tu hai degli ospiti e altre persone che tu non conosci, magari delle vicinanze, si aggiungono. E magari a un certo punto tu puoi anche guardare e dire: ma scusa, ti ho invitato per caso? Eh? Però era una usanza orientale. Vale a dire che quando una porta era aperta, allora c'era accesso per chiunque. Vale a dire che con la porta chiusa si dimostra di avere, diciamo, una certa privacy. La porta di casa era lasciata aperta e la gente non invitata poteva entrare. I poveri potevano entrare e chiedere elemosina o un avanzo, o le persone andavano semplicemente per guardare e ascoltare la conversazione ora di un rabbi. Questo lo vediamo anche al testo di Marco, capitolo 2, della storia del paralitico, dove Gesù era entrato in casa, era stato invitato, e dice che si radunarono tanta di quella gente che nemmeno davanti alla porta c'era posto. Allora lì vediamo anche un altro esempio che chiunque poteva entrare in quella casa. Questo spiega la presenza della donna. La porta della casa era stata lasciata aperta e così la donna, senza scrupoli, entrò. Questa donna viveva in quella città e viveva una vita peccaminosa. Era una peccatrice, così era conosciuta, e come tale era, diciamo, sicuramente discriminata questa donna, considerata una peccatrice. Conoscevano la sua cattiva reputazione, come vediamo anche nella relazione del padrone di casa. Infatti nel versetto 39 dice: il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa. Non sappiamo come si chiamasse questa donna, ma la donna aveva una cattiva reputazione a causa della sua immoralità. Anche se il suo peccato qui non è specificato, lascia pensare che sia una prostituta. Comunque questa donna conosceva già Gesù e lo aveva sentito predicare. Lo aveva sentito predicare come Dio va a cercare i peccatori. O lo aveva sentito parlare indirettamente da qualcuno che Gesù ama anche i peccatori. Forse aveva ascoltato l'insegnamento del perdono e convinta della propria colpevolezza davanti a Dio si pentì dei suoi peccati e la sua vita cambiò, almeno aveva l'intenzione di cambiare e andò a casa del fariseo portando con sé il profumo come segno di amore e gratitudine. Questa donna riconosce chi è Gesù e apprezza anche il perdono di Gesù. La donna portava con sé un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, miei cari, adesso non vogliamo entrare nei dettagli, però questo olio di alabastro aveva un prezzo molto grande. Forse era anche, diciamo, il suo oggetto di lavoro, dove magari si ungeva per attirare gli uomini, non sappiamo, è probabile. Olio profumato, che era prezioso e costoso, cosa fa questa donna? Lo offre completamente a Gesù. Questa donna che cosa c'ha di prezioso se non questa boccettina di olio profumato? Questa donna dà tutto quello che ha per Gesù, per dimostrare il suo amore. E ora una domanda a noi oggi pomeriggio. Come dimostriamo noi il nostro amore verso Gesù? Magari non deve essere una boccettina d'olio profumato, ma può essere del tempo prezioso che noi possiamo offrire al nostro Signore. E la domanda è: quanto amiamo noi Gesù? Perché per le cose che amiamo e per le persone che noi amiamo, il tempo ce lo prendiamo e diamo il meglio del meglio, a meno che non sia una persona a noi e davanti ai nostri occhi non importante. Allora diamo del superficiale. La donna stava ai piedi di Gesù di dietro. Il modo di mangiare all'epoca era in posizione semi sdraiati, su un fianco con la testa rivolta verso la tavola e i piedi in direzione opposta verso l'esterno. Cioè, non so se avete visto mai qualche film dei romani che sono semi sdraiati, magari appoggiati, e il tavolo certamente non è un tavolo così, ma sono dei tavoli bassi. Perciò la donna poteva stare dietro ai suoi piedi, che erano senza sandali, infatti gli ospiti quando entravano si toglievano i sandali prima del pasto. La donna piangendo cominciò a rigargli i piedi. Io credo che deve essere un momento molto emozionale quello che quella donna stava facendo. Lei si avvicina a Gesù, si rende conto che Gesù non la rigetta e questo gli apre ancora di più il suo cuore a dire: ecco, quello che ho sentito e quello che in verità quest'uomo ha predicato è vero, non mi sta mandando via. Evidentemente ha sentito quell'amore così profondo per il Signore Gesù che incomincia a piangere. Molto probabilmente la donna voleva ungere i piedi di Gesù con il profumo, ma l'emozione ebbe il sopravvento e si mise a piangere. Vi è mai capitato che a volte non vogliamo piangere e non riusciamo a controllare il nostro pianto? Comunque a me succede spesso, e ultimamente mi è successo che al funerale del fratello Roland è stato troppo forte, che tutto il tempo non volevo piangere, non avevo nemmeno un fazzoletto e volevo trattenermi, però non ci sono riuscito. Mio figlio Jonathan ha cercato di trattenersi per non piangere, perché tanto emozionale era la situazione, che ha trattenuto tutto dentro e gli è venuto mal di testa. Per cui è importante dare sfogo al canale del pianto. È interessante fare uno studio sul pianto nella Bibbia e troviamo delle cose molto importanti e straordinarie. Comunque questa donna non riesce a trattenersi. Perché pianse? Forse pensando ai propri peccati, come segno di pentimento, oppure per la gioia, per il perdono di Dio, oppure come un segno di gratitudine, oppure tutti questi messi insieme. Io mi ricordo che quando ho dato la mia vita a Gesù, un momento molto emozionante, che non ho potuto trattenere il pianto e mi sono messo a piangere come un bambino. Ma c'era in questo pianto tanta gioia, pace, e mi sentivo libero, come se veramente qualcuno mi avesse tolto 200 kg dalle spalle. E sentivo il perdono dei miei peccati. E posso immaginare che questa donna abbia fatto una simile esperienza. Possiamo dire che sono lacrime di una peccatrice che conosce il vero significato di dolore per il peccato e la gioia di essere perdonata. Io non so se tu provi gioia nel sapere che Gesù ti ha perdonato tutti i tuoi peccati. Forse mi permetto a dire, si è creato del callo, che non riusciamo più a sentire gioia per quanto riguarda il perdono dei nostri peccati. La donna si mise a piangere tanto da bagnare i piedi di Gesù e li asciugava con i suoi capelli. Certamente non era quella l'intenzione, ma questa donna stava praticando quello che avrebbe dovuto praticare chi? Simone, per dimostrare quanto Gesù fosse importante nella vita di Simone, ma tutto questo non si vide. La donna asciuga i piedi bagnati con i suoi capelli. Qui vediamo un altro particolare. D'impulso lei fa quello che in quei giorni nessuna donna avrebbe dovuto fare in pubblico, vale a dire sciogliere i capelli. I capelli sciolti della donna servono come un asciugamano che Simone, il padrone di casa, non aveva provveduto. Cioè, immagina che scena! Questa è un'azione significativa, perché le donne ebree non si scioglievano i capelli pubblicamente, lo facevano solamente in casa davanti al proprio marito. Era una cosa vergognosa, era un disonore, ma in quel momento era come se fosse da sola con Gesù. E della pubblica opinione a questa donna non gli interessava niente. Potevano pensare quello che vogliono. Lei voleva stare sola ai piedi di Gesù per dimostrare tutto il suo amore. E io mi chiedo, quando andiamo noi ai piedi di Gesù per dimostrare tutto il nostro amore? La donna baciava e ribaciava i piedi, dice qui il testo. Anche se qualcuno baciava i piedi di un rabbino onorato, non era un comportamento abituale, assolutamente no. Questa donna amava veramente Gesù, un amore che scaturisce da un senso di grande perdono. Ecco perché questa donna ha molto amato, perché molto gli è stato perdonato. E poi questa donna, una volta asciugati i piedi con i propri capelli, incominciò a ungere i piedi di Gesù. Di solito l'olio era versato sulla testa e non ai piedi. Ma averlo versato sui piedi mostra la sua umiltà, miei cari. Ecco l'atteggiamento, ai piedi di Gesù, andando con umiltà, con quella consapevolezza: qui c'è il mio Signore che mi ha perdonato i miei peccati. E quando Gesù perdona i miei peccati, significa che Lui mi ha tanto amato che è andato sulla croce per me. Ecco perché la domanda: quanto ami tu Gesù? Dei piedi si prendevano naturalmente cura i schiavi. Quindi la donna assunse anche una posizione di serva, di schiava. Noi sappiamo anche di Maria di Betania, in seguito ha fatto un atto simile. Poco prima della crocifissione di Gesù, mostrando grande amore per il Signore, che lo unge. E poi vediamo l'indignazione del fariseo, nel versetto 39, che dice: il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. Dietro la dichiarazione del fariseo si trovano due ipotesi. Primo, la prima ipotesi è che un profeta non si lascia toccare da una donna peccatrice e di conseguenza poi è impuro. Secondo Simone, Gesù doveva rimproverare questa donna. Come mai Gesù, se è un rabbino, si lascia toccare? Se è un profeta, si lascia toccare? Qualsiasi rabbino si sarebbe reso conto della natura peccaminosa di questa donna e avrebbe evitato alla donna di lasciarsi toccare. Essere toccati da un peccatore li avrebbe naturalmente resi impuri. E il fariseo e i farisei evitavano, anzi si separavano, come magari la parola stesso è fariseo significa, si separavano da certe persone. Ora, miei cari, una domanda molto personale. Può darsi che anche a volte noi di certe persone ci separiamo, ci allontaniamo, perché li vediamo troppo peccatori, magari impuri, non all'altezza di stare vicino a noi? Forse magari non lo diciamo, ma forse prendiamo un atteggiamento che ci allontaniamo. Come ci comportiamo con certe persone che magari vengono visti poco piacevoli? La seconda ipotesi è che a un vero profeta Dio rivela il cuore di una persona. Quindi se quest'uomo fosse un profeta, secondo il pensiero di Simone, avrebbe dovuto riconoscere almeno chi è che lo sta toccando. Allora non può essere un profeta, perché un profeta di Dio riconosce, perché Dio rivela chi ha davanti a sé. E nella Bibbia abbiamo tanti esempi. Quindi il fariseo si è indignato dentro di sé, sia verso la donna che è entrata in casa sua e sia verso Gesù che si è lasciato toccare i piedi da una donna. La reazione del fariseo ha rivelato, sapete cosa? Un cuore malvagio. Ma a volte non è che noi siamo diversi, eh? Il fatto è che forse è meglio così, che nessuno può vedere nel mio cuore, ma Gesù sì però. Gesù conosce il tuo cuore, il mio cuore, quello che noi pensiamo. E questo dovrebbe farci paura e avere rispetto e timore. Questo capo religioso non aveva nessuna preoccupazione per la situazione spirituale e morale di questa donna. Di dire, questa donna sta venendo a trovare un rabbino, evidentemente lei si sta aprendo spiritualmente. Allora cerchiamo di aiutarla. Non aveva nessun desiderio di sollevarla dalla sua vita peccaminosa o per aiutarla a diventare una donna migliore. Perché Gesù dice, io non sono venuto a trovare i giusti, ma dei peccatori. E qui inizia il primo passo verso Dio, quando ci riconosciamo dei peccatori e aggiungo dei grandi peccatori. Questo è anche oggi l'atteggiamento dei moderni farisei. Sapete, anche in una chiesa ci sono dei farisei che magari si chiedono giusti e vogliono separarsi, o magari si creano un gruppo intorno a se stessi e non hai nessuna possibilità di accesso perché si separano, pronti a giudicare e a disprezzare i peccatori. Il fariseo nella sua mente manca di rispetto verso Gesù, infatti ha chiamato Gesù costui. Avete fatto caso? Costui. Il che mostra disprezzo, non riconoscendo assolutamente la divinità di Cristo Gesù. Costui. Chi è costui? Anzi, non lo riconosce nemmeno come profeta. Perché dice, se fosse un profeta avrebbe riconosciuto chi ha davanti. Gesù non sa chi è la donna e quindi non può essere un profeta secondo il fariseo. Una donna come questa non dovrebbe stare vicino a Gesù e permettere che addirittura lo tocca. In primo luogo il fariseo, pieno di pregiudizi, non sapeva dell'opera della grazia di Dio nella vita di questa donna, che Gesù aveva già iniziato. E molte volte pensiamo delle cose e sono sbagliate perché non le conosciamo. Quest'uomo non conosce niente di Gesù perché non lo riconosce che Gesù è il Signore e che legge i nostri cuori, i nostri pensieri. E questo lo può fare solo l'Onnipotente. Io credo che dobbiamo anche qui stare molto attenti a quello che noi pensiamo dell'altro, quando non conosciamo veramente come stanno le cose. Solo il Signore conosce il mio cuore. Solo il Signore sa il vero comportamento, il vero pensiero, e il vero atteggiamento che io ho nei confronti degli altri. Per cui smettiamola di fare dei pregiudizi quando non conosciamo. In secondo luogo, non dobbiamo limitare la misericordia di Dio. Il perdono di Dio è il più grande di quanto la misericordia umana possa pensare e concedere. Invece di riconoscere i nostri difetti e peccati, critichiamo quelli degli altri, mostrando niente altro che la nostra ipocrisia, miei cari. In verità, chi siamo noi a permetterci di valutarci migliori degli altri? Siamo bravi a vedere negli altri difetti e peccati, credendoci migliori. Invece anche noi siamo mancanti. Questo è tipico di chi è ipocrita. Spesso l'ipocrita critica gli altri nella stessa area in cui si è molto in colpa, lo sapevate? È spesso così. Vediamo il contenuto della parabola, perché a un certo punto il Signore Gesù, volendo dare una bella lezione a Simone il fariseo, racconta questa parabola. E Gesù, rispondendo, disse, Simone, ho qualcosa da dirti. Cioè, tu hai tanto pensato su me, su questa donna, ora io pubblicamente ti dico qualcosa. Ed egli, maestro, di pure. Il discernimento profetico che Gesù, che Simone pensava che mancasse a Gesù, è manifestato in due maniere. Dal momento che Gesù conosce l'identità della donna e i pensieri del fariseo, cosa fa? Racconta questa parabola. Gesù è in grado di leggere i suoi pensieri ed è disposto ad accettare il tocco di una donna peccatrice. Cioè vale a dire che il Signore qui è all'altezza di avere il totale controllo sia sulla donna e sia su Simone. Gesù Cristo conosceva e conosce non solo le nostre parole e azioni, ma anche i nostri pensieri. Il nostro cuore è un libro aperto davanti a Lui, perché il Signore è onnisciente. Non possiamo nascondergli nulla, quindi questo fatto dovrebbe ispirarci a ripulire la nostra vita davanti al Signore. La risposta di Gesù a Simone dimostra che era molto dispiaciuto e dice questa parabola per mostrare l'errore e far riflettere Simone del suo atteggiamento verso Gesù e la donna stessa. E dice, un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Il creditore è l'immagine di Dio, con il quale ognuno è indebitato, e i debiti sono un'immagine dei peccati che noi abbiamo nei confronti di Gesù. La parabola è molto semplice. Il creditore è Dio, i debitori siamo noi, e verso Dio noi abbiamo un debito. Chi di più, chi di meno, ma tutti abbiamo un debito. La situazione dei due debitori mostra che davanti a Dio, appunto, chi più, chi meno, siamo tutti debitori, mancanti, e siamo tutti peccatori. Infatti Paolo dice che non c'è nessuno su questa faccia della terra che non abbia peccato. Siamo tutti peccatori, privi della gloria di Dio. Un debitore aveva un debito di 500 denari e l'altro di 50 denari. Un denaro, una moneta d'argento del governo romano, equivale alla paga giornaliera di un lavoratore normale. Quindi alla paga di un anno e mezzo, togliendo naturalmente il sabato. Allora, quello di 500 denari, il debito che aveva nei confronti del creditore, equivale a un anno e mezzo di lavoro. L'altro di 50 denari equivale a circa 2 mesi di salario, escludendo naturalmente il sabato. Dunque, uno aveva il debito 10 volte di più dell'altro, ok? Così la donna rappresenta colei che è più indebitata con Dio. Mentre il fariseo, che si credeva più giusto e agli occhi della gente più santo della donna, comunque ha anche il suo debito con Dio. Ci sono diversi gradi di debito verso Dio, ma siamo comunque tutti debitori verso Dio. Siamo d'accordo con questo? Assolutamente. Infatti, magari a volte sentiamo delle persone che dicono, ma che peccati ho fatto? Ma io non ho rubato, non ho fatto. Allora cerchiamo di qualificare peccati piccoli che in verità non hanno davanti a Dio nessun valore, credono. Ma siamo ugualmente, perché il Signore dice nella sua parola che se manchiamo di un solo comandamento, ci facciamo colpevoli di tutta la legge. Non dobbiamo paragonarci con le altre persone, soprattutto con quelli che moralmente sono peggio di noi. E qui viene il problema, miei cari, perché Simone si stava confrontando con chi? Con questa donna. È chiaro che a un certo punto lui si ritiene giusto e magari non ha bisogno del sacrificio di Cristo Gesù, non ha bisogno del perdono di Gesù. Però se noi ci paragoniamo con la santità di Dio, miei cari, allora lì dobbiamo fermarci, cadere ai piedi e gridare e batterci il petto e dire: Signore, abbi pietà di me. Il creditore non ha fatto alcuna differenza quanto grande fosse il debito, né che entrambi non potevano pagare il debito. Non importa quanto grande o piccolo possa essere il nostro debito con Dio, siamo tutti peccatori e il nostro peccato sarà comunque grande per noi poterlo in qualche modo ripagare. È infatti molto interessante quello che troviamo nel Salmo 49, versetto 6 all'8, che dice: essi hanno fiducia nei loro beni e si vantano della loro grande ricchezza, ma nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente. È quello che nel Medioevo ha cercato Martino Lutero di criticare o di protestare, quando magari venivano lasciate delle lettere, lettere chiamate, in tedesco si dice Erlassbrief, dell'indulgenza, sì, lettere di indulgenza che potevano permettersi solo i ricchi di comprarle. E Martino Lutero, leggendo la lettera ai Romani, scoprì che solo per grazia siamo salvati. Non possiamo né aggiungere né togliere. Come dice qui, il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente. Il perdono dei peccati è proveniente dalla grazia di Dio. Nessuno lo merita. Solo attraverso Gesù Cristo, per grazia di Dio, possiamo essere perdonati, miei cari. Immaginatevi per un momento che tu hai 30.000 euro di debito o anche 3.000 euro di debito verso un creditore. Vedendo che non puoi pagare, al posto di denunciarti e farti pignorare la casa o la macchina, ti dice: non ti preoccupare, ti annullo tutto il debito. Come ti sentiresti? Contenti, vero? Veramente contenti. E devo dire che in verità lo saremmo tutti quanti, contenti. Ma siamo altrettanto contenti di sapere: il Signore mi ha tolto un debito che nessuno poteva togliere. Solo il sangue di Gesù, dando la propria vita come sacrificio sulla croce. E il Signore dice: ti ho tolto tutto il debito. Un giorno, quando starai davanti a me, non c'è nessuna fattura da pagare, perché Cristo mostrerà le sue mani e dirà: Padre, anche per colui, per costui ho pagato. Proviamo gioia di sapere che il Signore ci ha perdonati. Hai veramente realizzato il perdono di Dio? Lo hai veramente realizzato? Perché se lo hai veramente realizzato e ti rendi conto quale debito il Signore ti ha tolto, come fai a non provare gioia? A paragone che proveremo quella gioia se tutto un tratto 30.000 euro non c'è più bisogno di pagarli indietro. Forse a volte proviamo più gioia nelle cose materiali che sulle cose spirituali, quando hanno completamente un altro valore. Hai veramente realizzato quanto ami Dio? Cosa stai facendo per dimostrare quanto ami Dio? Questa donna lo ha fatto con dei gesti profondi. Ha dato tutto quello che aveva. Questa boccettina di olio prezioso. Cosa stiamo dando noi, miei cari? Magari del resto, dell'avanzo? Questa donna si è umiliata davanti al Signore e ha pianto, dimostrando che ama veramente Gesù. Ora Gesù si aspetta una risposta da questo uomo. E questo uomo dice: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Perché Gesù dice: chi lo amerà di più? È chiaro che qui il Signore Gesù usa questa parabola per aiutare a Simone a rendersi conto. E oggi pomeriggio il Signore fa altrettanto con te e con me. Ci racconta questa parola, è viva, è attuale e lo è anche per noi, non solo per Simone, ma lo è anche per noi. E ci chiede: quanto mi ami tu? Basta solamente renderti conto quanto io ti ho condonato. Allora, alla risposta quanto ami Gesù, basta solamente chiederci: Signore, è incredibile quello che tu hai fatto nella mia vita. Io ero in cammino verso l'inferno, solamente a pensare a questo, miei cari. Solo a questo, io ero in cammino verso l'inferno. Tutto un tratto il Signore si manifesta nella mia vita, rivela la verità, il Vangelo, mi libera e mi condona tutti i miei peccati. E ora la risposta: quanto ami tu Gesù? Quest'uomo dice: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. E il Signore dice: hai giudicato rettamente. Ritengo, è probabile questa parola, che indichi una certa contrarietà, perché sa dove Gesù vuole arrivare. E io credo che a un certo punto Simone il fariseo ha capito dove il Signore voglia arrivare. Concludo quando Gesù dice: vedi questa donna, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato dell'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Concludo. Simone invita Gesù in casa sua. E Gesù entra in casa sua. E Gesù è entrato nella nostra casa. Qual è il comportamento che dovrei dare a Gesù quando entra nella mia vita? Quello di quella donna che riconosce chi è Gesù e dimostra quanto lo ama? Oppure magari come questo Simone il fariseo, che in verità ha invitato sì Gesù nella sua vita, nella sua casa, però non gli ha dato quello che è degno il Signore di ricevere, Io spero che questo possa darci da riflettere a tutti noi, me compreso. Amen.